Alleluia. Apriamo la nostra Bibbia o accendiamo il nostro iPad, non lo so, il cellulare. Matteo capitolo 6.
Se avete, se volete dirlo ai vostri fratelli, com'è? Matteo capitolo 6. Quanti hanno mai sofferto un po' di ansia? Che domanda è? C'è qualcuno che di tanto in tanto uno sta un raffreddore? Non è una domanda, chiaramente. Stasera voglio parlarvi della vera lotta all'ansia. Quanti sono interessati a questo? Che è la malattia del secolo. Sapete una cosa? I medici dicono ormai che più del 90% delle malattie oggi esistenti sono frutto di ansia e paura, sono malattie psicosomatiche. Io ho avuto un'esperienza molto diretta in questo ultimo periodo nella mia famiglia, dove a causa di grandi dispiaceri, una persona a me molto cara si è ammalata di diabete. E i medici hanno detto che non è a causa dell'età, a causa del dispiacere. Noi riusciamo a somatizzare qualcosa di negativo, di distruttivo nel nostro corpo con i dispiaceri e con l'ansia e con le paure. Ora, questa è la brutta notizia, ma la bella notizia è che come è venuto se ne può anche andare. Ed è fondamentale comprendere che Dio ha la soluzione per ogni cosa e ha la risposta per ogni cosa. Ed è meraviglioso perché oggi la scienza non fa altro che andare a confermare continuamente ciò che è scritto nella Bibbia. Ciò che diceva Salomone migliaia di anni fa, i medici lo stanno scoprendo ora. Ed è talmente importante comprendere qual è la lezione che Gesù ci fa sul combattere l'ansia. E guardate insieme a me al versetto capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Versetto 31. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose, i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo, basta a ciascun giorno il suo affanno. Dì alla persona accanto a te, non essere più in ansia. Ora, è chiaro che l'ansia non passa in questo modo. È inutile che ci prendiamo in giro, vero o no? L'ansia non passa perché qualcuno ti dice non essere più ansioso, no? Che qualcuno ti dice non essere più ansioso e tu diventi ancora più ansioso. È vero o no? Non essere più ansioso, ma ci mi sta mettendo ansia. Ma Gesù fa una lezione meravigliosa e ci fa comprendere alcuni principi fondamentali. E se noi andiamo a studiare in Matteo al capitolo 6, è una lezione, è un insegnamento straordinario per essere liberati o guariti, non lo so, dall'ansia. Io ho scoperto in questi ultimi anni che ci sono persone che hanno difficoltà a non essere ansiose. E quando non hanno qualche problema, si preoccupano. Io ho conosciuto persone che si preoccupano se non hanno problemi, perché si sono talmente abituate e si sono talmente mescolate con i loro problemi e con la loro ansietà che magari non ci sono problemi, se ne creano uno. Io ho visto persone che non volevano essere guarite perché avevano paura di perdere la pensione. Avevano paura di non potersi più lamentare, perché la loro lamentela, basata su una malattia o su un problema che avevano, aveva creato una attenzione da parte degli altri nei loro confronti, che nel momento in cui sarebbero stati guariti, non avrebbero più avuto le attenzioni nella loro vita. Noi siamo strani. Siamo fatti in maniera straordinaria, ma gestiamo la nostra vita in maniera errata. Allora Gesù ci insegna una cosa, e quando noi ascoltiamo quello che Gesù dice, a volte ci fa venire pure i nervi. Versetto 30, versetto 31. Non siate dunque in ansietà, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Perché, dice il versetto 32, sono i pagani che cercano queste cose. In che senso? Cioè io mi preoccupo di quello che devo mangiare, che devo bere, di come mi devo vestire, cioè io mi devo preoccupare della mia vita quotidiana, giornaliera, di quelle che sono le problematiche di tutti i giorni, le necessità di tutti i giorni, e io mi devo sentire dire da Gesù, sono i pagani quelli che cercano queste cose. Perché? E poi mi fa arrabbiare ancora di più. Il Padre sa già le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. E allora perché non me lo dà? Se il Padre sa già le cose di cui ho bisogno prima che gliele chiedo, perché non me le dà? Allora, Gesù non parla per prenderci in giro, per farci nervosire, ma probabilmente vuole insegnarci qualche cosa. È vero o no? Io credo che stasera probabilmente impareremo qualche cosa ancora. E poi Gesù se ne esce con questa frase, che è una delle frasi che noi riusciamo ad estrapolare sempre in maniera straordinaria dai discorsi di Gesù, ma che se non la inseriamo nel contesto nel quale lui sta parlando non riusciamo a capire. Perché lui dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose di cui voi avete bisogno vi saranno date. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno, il vestire, il mangiare e il bere, vi saranno date. Allora Gesù ci sta insegnando un segreto. Ci sta dicendo: se voi continuate a cercare le cose, voi passerete una vita a cercare le cose senza mai trovare la cosa fondamentale. Gesù in pratica sta dicendo: se voi riuscite a trovare il regno di Dio e la sua giustizia, ora spieghiamo di che cosa stiamo parlando, se voi riuscite a trovare il regno di Dio e la sua giustizia, voi non dovrete più preoccuparvi di cosa vi vestirete, cosa mangerete, di cosa berrete, perché tutte le cose di cui avete bisogno e che state cercando con ansia sono in un posto. E se voi trovate quel posto, voi trovate pure tutte le cose di cui avete bisogno. Il regno di Dio è l'unico messaggio che Gesù ha predicato in maniera insistente per più di 3 anni. Non esiste altro messaggio che Gesù abbia mai predicato per 3 anni nel suo ministero terreno: il regno di Dio. Gesù ha iniziato parlando nel suo ministero dicendo: il regno di Dio è arrivato. Il regno di Dio è arrivato. E come ha concluso il suo ministero terreno? Atti capitolo 1, il versetto 3, dice così: essendosi presentato ai suoi discepoli in maniera molto convincente, dice, rimase con loro per 40 giorni insegnando loro le cose riguardanti il... Immaginate Gesù da risorto che dice: ragazzi, dobbiamo continuare la scuola. Signore, dai, che cosa ci insegnerai ora che sei risorto dalla morte, che hai un corpo glorificato? Parlaci del cielo, parlaci di quando ritornerai, parlaci della Gerusalemme celeste. No, ragazzi, stesso messaggio. Ancora lo stesso messaggio. Eh sì, perché dati gli ultimi risultati che abbiamo avuto, che uno mi ha venduto, l'altro mi ha rinnegato, gli altri 9 sono scomparsi quando ero alla croce, ne restavo solo uno, probabilmente dobbiamo continuare con questo insegnamento, perché evidentemente qualcosa ancora non è chiara. E dice la Bibbia: per 40 giorni lui rimase con i discepoli, pensate, 40 giorni a parlare non di dottrina, del regno di Dio. L'ultimo giorno, pensate che abbiano compreso? L'ultimo giorno, domanda dei discepoli: Signore, allora è in questo giorno ed è in questo tempo che tu ristabilirai il tuo regno in Israele. Immaginate Gesù, come per dire, non avete capito niente. In realtà ancora non avevano ricevuto lo Spirito Santo. Immaginate i discepoli che dissero praticamente a Gesù: dai, ora che sei risorto, presentati con le mani forate nella camera da letto di Pilato e ci picchiano un infarto subito. Presentati vivente mentre io in bagno. Lo poteva fare Gesù? Sì o no? Certo che poteva. Lui poteva presentarsi davanti a Cesare, a Roma, perché non era vincolato da spazio e da tempo, poteva apparire in qualunque parte del globo, poteva apparire nella corte principale dove c'era Cesare seduto sul suo trono, mostrandole i chiodi, mostrando i buchi nelle sue mani e le ferite nel suo costato. Ma cosa ha detto Gesù? No, sarete voi che riceverete potenza quando lo Spirito Santo arriverà su di voi, e voi sarete i miei testimoni, sarete voi a portare il mio regno in tutta Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Il regno di Dio è l'unico messaggio che Gesù ha predicato per più di 3 anni nel suo ministero. E quando lui disse: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, di cosa sta parlando? Di cosa sta parlando? Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio non è altro che l'influenza di Dio nel territorio dove Dio ti ha messo. Se tu riesci a comprendere che cosa è il regno di Dio, tu non avrai più bisogno di preoccuparti delle cose di cui hai bisogno. Perché? Perché nel regno di Dio c'è tutto quello di cui tu hai bisogno. E Gesù sta dicendo: se voi trovate il regno di Dio, il Padre che sa le cose di cui avete bisogno, provvederà Lui automaticamente, perché non sarete più voi a chiedere, ma le troverete lì dove esse sono. Cercate prima il regno e la sua giustizia. Che cosa è la giustizia di Dio? Vedete, quando noi parliamo della giustizia, vorrei soffermarmi su questo concetto. Noi abbiamo un concetto talmente sbagliato di questa parola. Perché la giustizia per noi che cos'è? Io voglio la giustizia di Dio. Quando noi diciamo io voglio la giustizia di Dio, cosa stiamo dicendo? Fammi vendetta dei miei nemici. È vero o no? Io voglio, fratello, la giustizia di Dio si vedrà. Come per dire, chi mi ha fatto male la pagherà. O Signore ci ha pensato. Questa per noi è il concetto di giustizia. Qualcuno ci fa del male e noi cosa facciamo? Signore, non voglio vendetta, ma a fare giustizia. Come per dire, non lo uccidere, però facci rompere la gamba. Ma capite? È vero che noi abbiamo questo concetto della giustizia. Per noi la giustizia è quando Dio interviene in nostro aiuto, facendo vedere ad altri che noi siamo migliori di altri. È così. O Signore, ma fare giustizia. Come per dire, il Signore gliela deve fare pagare o deve fare vedere realmente chi sono io. Quando la Bibbia parla di giustizia non ha niente a che fare con questo concetto. È un concetto greco che noi abbiamo, il concetto di giustizia è un concetto ebraico ed è un problema di cultura quando noi leggiamo la scrittura. Noi la leggiamo e la interpretiamo con la nostra cultura, invece di leggerla con la cultura ebraica, noi la interpretiamo con una cultura greca e certe parole le storpiamo e gli diamo un significato che non hanno. Gesù si va a battezzare, Giovanni Battista non vuole battezzarlo e Gesù dice lascia che si adempia ogni giustizia. Ma che significa? Quando noi comprendiamo il vero significato della parola giustizia, quando Gesù dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. La parola giustizia non è un termine religioso, è un termine legale che veniva usato a quel tempo nei tribunali. La parola giusto significa, o giustizia significa essere posizionati in maniera corretta. Quando la Bibbia parla di giustizia, parla della tua posizione corretta davanti a Dio, parla del fatto che tu puoi stare davanti a Dio senza colpa e senza sensi di colpa in virtù del sangue di Gesù. Ci siamo, sì, lo ripeto. Il concetto di giustizia è il fatto che noi possiamo stare, non entrare. Noi non entriamo nella presenza di Dio. Questo è un concetto evangelico, pentecostale, stupido, che non ha niente a che fare con il Nuovo Testamento. Noi non entriamo nella presenza di Dio. Tu non puoi entrare nella presenza di Dio, perché non ne sei mai uscito. Cioè, se la presenza di Dio è dentro di te, come fai ad entrare nella presenza di Dio? Fammi capire. Meglio di Copperfield. Come fai ad entrare nella presenza di Dio se la presenza di Dio è dentro di te? Noi forse non riusciamo a riempire le comunità, ma i manicomi sì. Perché noi creiamo degli sdoppiamenti nella mente delle persone a volte. Che insegniamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Come fai ad entrare nella presenza di Dio? Se chi si è unito al Signore ha uno stesso spirito con Lui. La parola giustizia, cerca la giustizia. Gesù ha detto quando verrà lo Spirito Santo egli convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. E di convincerà il mondo di giustizia. Io voglio che tu stasera insieme a me possa dire Spirito Santo convincimi di giustizia, perché ognuno di noi qui ha la necessità assoluta di essere convinto non da uomini ma dallo Spirito Santo che noi siamo giusti nella presenza di Dio. è che noi non siamo giusti per quello che facciamo, ma per il sangue di Gesù. È merito suo, non è merito nostro. E quando tu trovi la tua giustizia nel regno di Dio, comprendi qual è la tua posizione nel regno di Dio. E quando tu scopri che sei un re e sei un figlio di Dio, tu non spenderai la tua vita a cercare ciò che è già tuo. Dai ragazzi, queste... Io so che a volte è difficile entrare, e forse sarebbe più facile dire no, dovete ubbidire ai comandamenti, dovete fare dei sacrifici, perché se non li fate Dio non vi benedirà. Dio non ti benedice perché tu fai qualcosa. Nel Nuovo Testamento il concetto è che Dio ti ha benedetto già perché ti ama. Noi siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù, e ringraziato sia Dio per questo. Tu non puoi ricevere benedizione. In nessuna parte del Nuovo Testamento è scritto che dobbiamo pregare per essere benedetti. E noi continuiamo a chiedere benedizione. Noi continuiamo a cercare cose che ci sono state già date. Vi ricordate il fratello del figlio prodigo? Quando si è lamentato con il padre? E il padre, dice la Bibbia, lo pregava, diceva Gesù, il padre lo pregava, lo supplicava di entrare. Il padre, Dio, che supplica i suoi figli ad entrare per unirsi alla festa. Il padre supplica i suoi figli per venire a godere la gioia. Pensate a Dio in questo modo? Questo è il modo come Gesù ti ha rappresentato. Il fratello del figlio prodigo: io sono anni che ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento. Non è niente.
Di chi è questo?
Vuoi risponderò? Se è per me, non ci sono. Dimmi che sono italiano. No. Eh? Se vuoi lo possiamo prestare, quello so che... E non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. E ora che è arrivato questo tuo figlio, tu hai ammazzato il vitello ingrassato, lui che ha sperperato tutti i beni con le prostitute. Risposta del padre: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia. Oh, fallo entrare questo. Questa è la giustizia di Dio. Fallo entrare dentro. Questa è la giustizia di Dio. Noi continuiamo a chiedere qualcosa che non dovremmo mai chiedere. Continuiamo a cercare qualcosa che si trova in un posto definito. E Gesù ha detto: sono i pagani che fanno queste cose. Sono i pagani che cercano queste cose, perché il Padre vostro sa già le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Gesù sta dicendo: voi state cercando le cose di cui avete bisogno in un posto sbagliato e in un modo sbagliato. Ecco perché siete pieni di ansia, perché non state vivendo il regno e non state gustando la vostra giustizia, perché andate nella presenza del Padre e vi presentate come dei servi, mentre voi siete figli e siete eredi del mondo.
Amen.
Hai mai visto un re chiedere? Sì o no?
No.
Perché? Perché è tutto suo. Il figlio prodigo ritorna a casa pensando di poter avere un salario. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io sono qui a morire di fame. Farò una cosa, andrò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato davanti al cielo, davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, fammi diventare come uno dei tuoi lavoratori salariati, come dire, dammi uno stipendio, non voglio essere più figlio, mi accontento di uno stipendio, dammi un lavoro, il più miserabile, ma voglio mangiare. Ritorna a casa dopo aver sperperato tutta la sua eredità, e invece di vedere la porta chiusa ed un padre che da lontano lo sta aspettando. E mentre il padre lo vede, dice la Bibbia che il padre corre verso di lui. A quel tempo non c'erano i pantaloni, gli uomini anziani portavano veste lunghe e quando si correva era disonorevole, perché per correre bisognava alzarsi la veste e si rischiava di far vedere le parti intime. Ci rendiamo conto che abbiamo a che fare con un padre che non gliene frega niente di lui, ma solo di noi. La pazzia di Dio è più savia degli uomini. Dice la Bibbia che il padre corse verso suo figlio e gli si getta al collo. L'immagine di cui Gesù sta parlando nella cultura ebraica è l'immagine di un padre che si lancia verso il figlio e che tutti e due cadono per terra. Dice la Bibbia che il padre e il figlio si rotolavano per terra e il padre che continuava a baciarlo, a ribaciarlo. Cercate di immaginare la scena, quanto tenera sia. Un padre che perde la propria dignità davanti a tutti perché ha ritrovato suo figlio e quel figlio sei tu. No, non è a me, è a me. Alleluia. Non è a me, è alleluia. Questa è la mia giustizia. Un figlio che ritorna a casa e dice: non, padre, ho peccato davanti al cielo, davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Pala, morro, poco, come dire, non ti azzardare mai più a dire che non sei mio figlio. Era la cosa più atroce per quel padre sentirsi dire quella cosa dal figlio, sentirsi dire: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, venite subito a portare la veste più bella e rivestitelo. Ma prima fallo lavare. Ancora puzza di maiale. Non avete capito? La mia giustizia non è sulle vostre opere. Vi potete lavare quanto volete. Vi potete lavare quanto volete. Voi non sarete mai puliti abbastanza davanti a me. Perché quello che fa la differenza davanti a Dio è il sangue di Gesù che ci ha lavati e ci ha purificati per sempre. Ed è questo che fa di noi chi siamo. Cerca il regno di Dio e cerca la sua giustizia, perché quando tu trovi la tua posizione nel regno di Dio, quando tu trovi la tua identità nel regno di Dio, vi possono dire qualunque cosa: che non siete buoni, che non siete degni, che non siete capaci, che siete sporchi, che non siete unti, che non siete preparati. Voi potrete dire: io sono un figlio di Dio con la giustizia di Dio nella mia vita. Perché non dipende da quello che io faccio, da quello che non faccio, dipende da quello che Lui ha fatto per me. E io credo in Lui più di me. Alleluia. Io credo in quello che Lui ha fatto per me, in più di quello che io posso fare per Lui. Cerca la giustizia. Cerca la tua posizione, cerca la tua identità nel regno di Dio. Non sei nessuno, sei un re, un sacerdote. Alleluia.
Alleluia.
Dillo alla persona accanto a te: sei un re e un sacerdote. Dillo. Una regina. Quando Dio guarda verso di noi, non vede servi, vede figli. E il padre rimette di nuovo l'anello al dito al figlio ed è sandali ai piedi. I sandali erano solo per i figli, i sandali erano solo per i signori, i sandali erano solo per i padroni, non per i servi. E lo ha ristabilito nella sua posizione originale e gli ha restituito la giustizia. Il padre ha chiesto ai servi di vestire il ragazzo, come per dire: io voglio che tutti quanti sappiate come io vedo mio figlio e come io lo considero. E guai se sento qualcuno parlare male di lui, perché è mio figlio ed è tornato a casa. Alleluia. Cerca il regno di Dio, cerca la sua giustizia. Quando Gesù disse a Giovanni Battista: lascia che si adempia ogni giustizia, Giovanni Battista voleva impedire a Gesù di fare qualcosa per entrare nella chiamata. E Gesù ha detto: non mi impedire di entrare nella mia posizione, perché io sono venuto per questo. Se c'è qualcuno che sta cercando di impedirti di entrare nella chiamata di Dio, fai un grande sorriso, girati dall'altro lato e vattene via il più velocemente possibile e fai quello che Dio ti chiede di fare nel nome di Gesù. Non permettere a nessuno di condizionare la tua vita nella chiamata, nei doni, nei talenti che Dio ti ha dato. Nessuno ha l'autorità di manipolare la tua vita, nessuno ha l'autorità di gestire o di dominare su di te, su quello che Dio ti ha dato. E puoi dirlo tranquillamente: lascia che si adempia ogni giustizia nella mia vita, lascia che io possa entrare nella chiamata, perché avrò solo una vita davanti, non ho altre vite davanti, io voglio entrare nella chiamata che Dio ha preparato per me. Qualunque cosa sia, non è importante, stiamo parlando di microfoni o di musica, stiamo parlando di capire qual è la chiamata di Dio. Cerca la giustizia di Dio, cercate il regno di Dio e la sua giustizia, perché nel regno e nella comprensione della giustizia tutte le cose di cui voi avete bisogno vi vengono date in maniera automatica. Vi ricordate quel passaggio in Marco 10, per andare alla conclusione? Il giovane ricco, quanti si ricordano? Il giovane ricco. Marco 10:17. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Gesù non ha scelto a caso questi comandamenti, c'è uno scopo specifico, non è purtroppo la serata giusta, c'è un motivo specifico per il quale Gesù ha scelto questi comandamenti tra i 10. Erano tutti comandamenti rivolti verso altri. Ed egli, rispondendo, disse: maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Allora Gesù, fissandolo nel volto, lo amò. Guardate una sola parola come cambia. Guardandolo nel volto, fissandolo nel volto, l'uomo gli disse: una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quella parola, ne se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Il problema non erano i beni, era l'amore per il denaro. Il problema non è mai il denaro, il problema è l'amore per il denaro. Paolo dice: l'amore per il denaro è la radice di ogni male, non il denaro, l'amore. Se ne andò via dolente perché aveva molti beni. Era ricco e amava. Qual è l'insegnamento che Gesù ci vuole dare? E cosa c'entra questo con la giustizia? Molto semplice. Quando noi basiamo la nostra giustizia su quello che noi facciamo per Dio, a noi mancherà sempre qualcosa. Signore, io lo faccio questo, io faccio questo, io lo faccio, ma quando sono piccolo, a me me lo dici, io sono un veterano, io faccio questo, faccio quest'altro, faccio quest'altro. E Gesù lo guarda e gli dice: una cosa ti manca. E quando noi pensiamo di essere giusti davanti a Dio per quello che noi facciamo, avremo sempre qualcosa che mancherà, perché di fronte alla sua giustizia, la nostra giustizia è come un panno sporco, dice Isaia. Ma la sua giustizia, che è il prodotto del suo amore, che copre ogni peccato, che copre, la parola nel testo greco significa l'amore riempie. Cioè, quando tu vivi nella giustizia di Dio, non c'è più nessuna mancanza. Tutto viene colmato tutto viene riempito, tutto viene coperto. Perché? Perché non dipendi più da te, non dipendi da Lui. E quando ti presenti davanti a Lui con la tua giustizia, sentirai sempre qualcuno che ti dirà: ti manca qualcosa. Perché? Perché nessuno può produrre una giustizia perfetta. E questo ci fa comprendere anche quando noi giudichiamo gli altri, quando noi parliamo degli altri, quando noi sentiamo dire delle cose degli altri, accettiamo delle cose degli altri, e in un modo o in un altro ci sentiamo migliori, ci sentiamo o giudichiamo qualcuno che in quel momento ci viene detto qualcosa, o magari ci viene fatto anche del male, e cominciamo a parlare male, a giudicare e a dire: quella persona ha fatto così, quella persona ha fatto in quel modo, quella persona, e cominciamo a stabilire dei meriti. Fratelli, tutti quanti noi eravamo immersi, la dico pulita, nel fango. E quando siamo tutti nel fango, fino alla punta dei capelli, non c'è qualcuno che è più sporco o meno sporco. Quando veniamo tirati fuori, veniamo lavati dallo stesso sangue e purificati dalla stessa grazia, non c'è nessuno più pulito o meno pulito. E Paolo insegna: così come è stata fatta misericordia a voi, datela ad altri. Così come voi siete stati resi giusti, date giustizia ad altri. Cerca la giustizia di Dio, lascia che lo Spirito Santo possa convincerti della sua giustizia nella tua vita. Uno dei miei più cari amici si è trasferito in Israele 8 anni fa, ha sposato una ragazza giudea e vive a Gerusalemme. Per imparare l'ebraico è andato in una scuola di ebraico. Ora, nella scuola, se fai una scuola nella Gerusalemme antica, nel quartiere ebraico, chi ti insegnerà l'ebraico sarà un rabbino ortodosso. E il testo che useranno per imparare, per insegnare l'ebraico, è la Genesi. Perché non esiste un libro prima della Genesi scritto in ebraico. È il primo libro di questa lingua, e quindi loro insegnano l'ebraico con la Torah, con la Genesi, l'Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, e insegnano le basi della lingua ebraica partendo dalla Genesi. La prima lezione che fece questo rabbino è questa: noi giudei non abbiamo fede in Dio. Ha iniziato così la lezione e si è fermato. Al che sono andati tutti nel panico, che si guardavano, tutti gli studenti, vanno a dire: ma chi sta dicendo questo? E lui ha preso la parola e ha detto: il concetto di avere fede in Dio è un concetto che riguarda i pagani. Noi non abbiamo bisogno di avere fede in Dio, noi lo conosciamo. È arrivata? Sta scendendo? Perché se questa scende, a me ha cambiato la vita. Noi non abbiamo bisogno di avere fede in Dio, perché questo riguarda i pagani, riguarda tutti coloro che non credevano e che poi hanno creduto. Noi siamo il suo popolo, noi lo conosciamo. Avete mai sentito un figlio andare in giro e dire: io credo in mio papà, io ci credo, io devo avere fede in mio papà, nel nome di Gesù, io credo che mio papà esiste, io credo in mio papà. Avete mai sentito, avete mai visto un figlio che va in giro? Avrà problemi se fa così. Cioè, vi preoccupereste? È vero o no? Se entra vostro figlio a ora di pranzo in cucina Si mette là e dice: io credo nel nome di Gesù che mia madre sta per cucinare la pasta, e credo nel nome di Gesù che il piatto sta per arrivare sulla tavola, e credo che mangerò e credo che berrò a sazietà. Avete mai visto un figlio che fa così? No, i figli arrivano e ancora non è pronto. Perché? Sono maleducati se fanno così? No, sono figli e conoscono i genitori. Io vi chiedo, perché non dovremmo cambiare il nostro modo di approcciare papà? Smetterla di chiamarlo Dio, smetterla di chiamarlo Signore, smetterla di chiamarlo o sovrano eterno eccelso, che non gliene frega assolutamente niente.
Dio deve scegliere la terra.
Oh Padre, il creatore dei cieli e della terra, tu che sei l'eccelso, l'immenso, l'eterno, sovrano. Oh, casum, oh. Perché non riusciamo ad approcciare papà come se fosse realmente papà? Sapete perché? Perché non abbiamo il concetto della giustizia. Ma quando noi afferriamo questo concetto, noi smetteremo pure di cercare le cose di cui abbiamo bisogno, perché lì, a casa nostra, c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. E il Padre ci risponderà e dirà: non hai bisogno di chiedermelo, figlio. Tu hai bisogno di chiedere a me un capretto per mangiare con i tuoi amici. E tu pensi che io debba darti il capretto perché tu mi obbedisci? Tu pensi che io debba darti un capretto come ricompensa per i tuoi servigi? Figlio, tu sei sempre con me. Tu sei il padrone. E puoi prenderti non un capretto, ma tutto il greggio. Perché ogni cosa è tua. Allora vi farò leggere un versetto, l'ultimo, che sono convinto voi non avete mai letto. Ah, così, no? Prima Corinzi. Lo trovo.
Ci credo.
Noi crediamo.
Nel nome di Gesù.
Lo trovo.
Ci credi?
Lo trovo.
E ci crediamo.
Ah? Anch'io. Prima Corinzi.
Qua ci siamo.
Ci siamo?
Qua ci siamo. Manca il capito.
Non sei, però lui ha detto, non l'abbiamo mai letto, quindi.
Se non l'abbiamo mai letto, potrebbe essere prima Corrado.
Lo trovo?
Non l'abbiamo mai letto, però.
Ah?
Non l'abbiamo mai letto.
Questo non lo trovo.
Io quando non ho la mia Bibbia è sempre un problema. Prima Corinzi. Paolo dice una cosa bellissima. Paolo dice, arrivato a un certo punto nella lettera ai Corinzi, dice: tutto è vostro, tutto è vostro. Se qualcuno lo trova, lo faccia sapere. Quando noi comprendiamo chi siamo, quando noi comprendiamo qual è la nostra posizione, quando noi comprendiamo qual è la giustizia di Dio nella nostra vita, noi cominceremo a chiedere in maniera diversa e in molti casi noi smetteremo di chiedere. Perché certe cose arriveranno in maniera automatica nella nostra vita.
Prima Corinzi 3:22. Se è questo.
L'avevo detto io.
Prima Corinzi 3:22.
Lui è?
Credo. Non l'abbiamo mai letto.
Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future, tutte le cose sono vostre. Ditemi se avevate mai letto questo versetto.
Prima Corinzi 3:22.
Non l'avevate mai visto sotto questa luce. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutte le cose sono vostre. Sai qual è il problema stasera? Che non ci credi. E questa è l'unica cosa che farà la differenza, il crederci. Non che non sia vero, ma l'unica cosa che farà la differenza è se tu ci credi oppure no. Paolo, Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per? Giustificati dunque per? Fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la
fede,
l'accesso, l'entrata a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Giustificati dunque per
fede.
Significa, la giustizia avrà un effetto nella tua vita soltanto se tu ci credi. Non se è vero o se non è vera, perché quello che Dio ha fatto è vero. E quello che farà la differenza è se ci credi con tutto il tuo cuore che nella presenza di Dio non hai più bisogno di chiedere perdono o di invocare il sangue di Gesù. So che è scioccante quello che io vi dico. Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che dice che dobbiamo invocare il sangue di Gesù. Un versetto nel Nuovo Testamento che dice che dobbiamo invocare il sangue di Gesù. Non esiste un versetto. Noi ci abbiamo scritto libri ed enciclopedie, noi ci abbiamo fatto predicazioni e insegnamenti su cose inesistenti. Perché? Perché tu pensi che invochi il sangue di Gesù, il sangue ti lava? Tu pensi che Dio è messo là a calabrucia o ti piglia, ti mette a modo e ti battezza nel sangue? Noi non abbiamo idea dell'opera di Dio nella nostra vita. Il perdono dei peccati è un perdono eterno che è stato fatto 2000 anni fa, che non si rigenera giornalmente. Perché? Perché la giustizia di Dio è eterna ed è applicabile nella tua vita soltanto se tu ci credi. E quando tu smetti di credere, ti presenterai davanti a Lui con i sensi di colpa, pensando di essere sporco, pensando di essere lurido, pensando di non essere degno. E quanti di noi non hanno fatto questo errore almeno una volta? Abbiamo peccato, ci sentivamo sporchi, abbiamo cominciato a pregare di più per recuperare. E poi non. Ora mi leggo 4 capitoli della Bibbia, così mi santifico di più. È vero, è vero. Domani faccio, anzi non domani, stasera faccio un digiuno. Che c'è di mangiare? Che c'è di mangiare? Cannelloni, domani. Domani faccio un digiuno. Mamma, domani non cucinare cose buone, che devo fare un digiuno. Quanti di noi non hanno fatto, non hanno usato le cose di Dio per avere giustizia? Eh? Quanti di noi non hanno usato il digiuno per sentirsi un po' che ho fatto un digiuno e cerco, oh Signore, ma rispondere. Non è che posso morire. Ho fatto un digiuno di 3 giorni, ora Dio deve guarire. E tu pensi che Dio guarisce perché tu hai fatto il digiuno? Questa si chiama autogiustizia. E in questa autogiustizia c'è una brutta notizia, c'è una cosa che ti manca. Ti mancherà sempre qualcosa. Ma io vado in chiesa, io sono fedele, io sono sottomesso, io do la decima, io non lo faccio solo il primo ad arrivare, l'ultimo ad arrivare, quindi è l'ultimo che dà. Quindi Dio deve fare qualcosa. No, 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 ti manca una cosa. Dopo che hai fatto tutto e presenti i tuoi meriti, sappi che ci sarà sempre una cosa per riempire. Ma quando tu vai con la sua giustizia, con la sua veste, con il suo sangue, con la sua identità, lui guarda verso di te e non vede te. Noi siamo testardi a volte perché vogliamo presentarci a Dio in un modo dove lui, come lui non ha mai richiesto. La Bibbia dice: non siete più servi, ma siete figli, e se siete figli siete anche eredi, eredi di Dio e che significa coerere? In termine giuridico coerere significa aventi lo stesso diritto. Ora può essere mai, lo dico in catanese, ma può essere mai che io ho gli stessi diritti di Gesù? Può essere mai? Tu con questa maglietta, può essere mai? È bellissima. Può essere mai che io devo avere e posso avere gli stessi diritti di Cristo? Sì o no? Se è Dio che lo dice, lui sta cercando di convincerti di giustizia, cioè tra te e Cristo nella presenza del Padre non c'è alcuna differenza.
E la Chiesa dica?
Cioè, puoi crederci che davanti al Padre una classe A blu da spostare nel posteggio, una classe A blu da spostare nel posteggio. Puoi pensare, concludo con questo, fratelli, davanti al Padre, quando lui vede te, lui vede Cristo. È che tu hai lo stesso diritto di eredità. Vi ricordate come pregava Gesù? Davanti alla tomba di Lazzaro. Che preghiera ha fatto Gesù? Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre. Finito. Gesù dice: quando fate le vostre richieste non siate come i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per cosa? Per il gran numero delle loro parole. E Gesù dice: non siate come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Un'altra volta, prima che gliele chiediate, e cosa abbiamo fatto noi? Le nottate di preghiera per chiedere il risveglio. Facciamo una notte di preghiera per chiedere il risveglio. Non è una critica, non sto dicendo questo con... Semplicemente la domanda è: ma ricchi, se da nessuna parte della Bibbia è scritto che dobbiamo pregare per il risveglio, ma ricchi, perché pensiamo di convincere Dio con il gran numero, non delle parole, delle ore di preghiera? Abbiamo pregato tutta la notte, quindi Dio risponderà. E Gesù ha detto: non siate come loro. Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre. Finito. Sai come si vede la fede della, la tua fede quando fai una richiesta? Da quante parole usi. Più parole usiamo, più abbiamo bisogno di convincerci. Quindi non ci stiamo credendo. Perché per noi una preghiera, quando è fatta lunga, più lunga è, più cuore c'è. E quindi un Signore proprio arriva davanti al trono. Mi fece una preghiera che se ci arrivavo proprio diretta, non si può. Noi siamo così. Noi siamo così. Quando bisogna pregare per i cibi, non fate mai pregare qualcuno con la giacca e la cravatta. Mai. Eh? Perché a cominciare a Genesi, e finisce l'Apocalisse, poi fa il giro della copertina e ricomincia di nuovo.
Eh?
Avevamo una volta finito una riunione, eravamo arrivati in pizzeria, grazie a Dio. Dopo una riunione di 3 ore. Fratelli, preghiamo. Ma che pregare? Ma ci vuole capire. Dicono: no, no, dobbiamo ringraziare mia madre, 4 ore questa morgata. Quando apparerà di Dio. La preghiamo. E tutti messi là in piedi. E c'era un pizzaiolo che mi schiera da un cottavi pizza. E tutti erano. Perché la cosa bella poi nei raccogliamenti è che stai ridendo, stai scherzando, poi dice: preghiamo. Perché quando preghi devi essere serio, devi essere contrito, perché Dio ha un cuore contrito, uno spirito affranto, magari una manda la pizza. Ed eravamo lì. E c'era mischiano sto pizzaiolo che buttava le pizze italiane. È bello che nessuno iniziava a pregare. Arrivato a un certo punto c'era un amico, c'era sto pizzaiolo, il cameriere che portava queste pizze, e c'era l'amico suo, quello che ci aveva portato alla pizzeria, e c'erano tutti i pizzi in mezzo a tavola. E il cameriere va dall'amico suo e ci fa: ma c'è l'oro? Non c'è. Ma c'è qualcosa che non va con le pizze? Questo non è cristianesimo, questa è bestialità allo stato puro. Questa è scemolizione. Abbiamo bisogno di autoconvincerci. E cosa facciamo? Ne mangiamo la pizza fredda. Cerca la giustizia di Dio. E smetterai di cercare, smetterai di avere ansia per tante cose per le quali oggi stai soffrendo, per le quali stai agognando. Perché? Perché nel regno di Dio, quando tu comprendi qual è la tua giustizia, tutto cambia. Tutto cambia. Tutto cambia. Voglio che tu sappia stasera che il padre vuole che tu sia sicuro della tua identità. Il papà vuole che tu, uscendo da questo luogo, sia sicuro della tua identità. E che qualunque cosa succeda nella tua vita, questo non cambierà mai ciò che tu sei. Se tuo figlio abbaia, non è un cane. Se tuo figlio abbaia, non è un cane. Se tuo figlio fa qualche cosa che non va, non smette di essere tuo figlio.
Amen.
Non lo smetterà mai, perché la natura di figlio non si può perdere. Non si può. Se sei figlio, lo sei per sempre. Ci sono tanti ex nella nostra vita. Ci possono essere ex fidanzati, ex amici, ex compagni, ex mariti. Ci possono essere ex colleghi, ma non ci sarà mai un ex figlio. Mai. Perché i figli rimangono figli. E quando noi comprendiamo il senso della giustizia, essere posizionati in maniera corretta davanti alla presenza del Padre, noi siamo riuniti e prostrati davanti al trono di Dio. Io sono sopra le sue gambe e gli sto scombinando i capelli a mio papà. Noi non siamo degni di accostarci davanti al trono. Io sono appoggiato sul petto di mio padre, sto ascoltando il suo cuore che batte per me. Noi non siamo degni neanche di prostrarci, neanche di guardarlo negli occhi. Io ascolto la sua voce ogni giorno, mi parla all'orecchio quando mi sveglio. Sei orgoglioso? Chiamami come vuoi. Una cosa è certa, io sono suo figlio e lui è mio papà. E nessuno cambierà mai. Siamoci in piedi, dai, siamoci in piedi. Alleluia. Ci sono persone qui, ascoltatemi perché stiamo per terminare, che hanno continuamente degli sbalzi di umore perché non sono stabili nella giustizia di Dio. E qualunque cosa succeda durante il giorno, ci sono questi alti e bassi, alti e bassi. Qualche volta hai sentito Dio vicino, 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 vicino. Senti Dio lontano, quanti capelli, quanti capelli, dai, resta bene. A volte ci sentiamo al centro della sua volontà, ci sentiamo puri, stiamo pregando, stiamo facendo cose meravigliose per Dio, poi sbagliamo e ci sentiamo l'ultimo dei cristiani. E facciamo dipendere la nostra identità da quello che noi facciamo. A volte ci svegliamo la mattina e diciamo così: oggi non sento che Dio è vicino a me, oggi non lo so, ieri me lo sentivo proprio caldo, eccitato, cadevato, e oggi mi sento così solo. Quanti succede questo? Perché? Perché non abbiamo il senso della giustizia di Dio nella nostra vita. Perché non abbiamo ancora compreso che siamo quello che siamo per grazia, non per opere. E questa sera la parola di Dio è arrivata nella tua vita, come dice la lettera degli Ebrei, come una spada che taglia, penetra e divide l'anima dallo spirito, per darvi chiarezza su ciò che è spirito e ciò che è anima. Quando tu vai su e giù continuamente, non è il tuo spirito. te la tua anima. Voglio dirti stasera che Dio non abita nella tua anima, ma nel tuo spirito. Alcuni pensano, ho peccato, Dio se n'è andato. Ma esiste, no? Che fa? Si va a passeggiare e poi dorme, che fa? Gli devi chiedere perdono per farlo entrare di nuovo a casa sua. Ma a casa sua, non lo lasciamo a casa sua. Gesù va a casa sua. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Gesù non ha mai detto se vi comportate bene, io sarò con voi. Gesù ha detto tutti i giorni della vostra vita, io sarò con voi. Non è una promessa, è uno stato di fatto. Che tu lo voglia o no, che tu lo creda o no, che tu lo senta o no, è così. Che tu lo creda o no, che tu lo senta o no, che tu lo voglia o no, lui non ti lascia, perché non è una promessa basata sul concetto della fede, è uno stato di fatto, è così, punto e basta. Dio ha detto, io sono Emanuele. Ma Dio ti chiamerà sempre per nome. Lui non ti chiamerà mai per il peccato che hai commesso. Lui ti chiamerà sempre e solo per nome. Il diavolo ti ricorderà sempre quello che hai fatto. Papà ti ricorderà sempre chi sei. Ed è importante stasera uscire da questo luogo ed essere coscienti dell'identità. E se non siamo coscienti, uscire da questo luogo, quando almeno cominciamo a pregare e dire, Spirito Santo, convinci della tua giustizia, convinci della mia identità, perché io non posso più andare avanti sapendo di essere figlio di Dio, ma avendo il cuore di miseria. Io voglio vivere da figlio. Andare avanti come il fratello del figlio prodigo con la mentalità della legge. Ho fatto questo, quindi Dio mi deve dare questo, ho fatto questo, quindi mi merito questo. No, no, figlio, è tutto tuo. Tu sei re dalla nascita, non perché qualcuno ti ha dato fede. Convertiamo la giustizia di Dio. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, dalla mano alla persona accanto a te. Ci sono dei giovani qui stasera che sono tartassati dal mondo, tartassati dalla società, pressati da tentazioni, da situazioni assurde, giovani che vivono cose che probabilmente noi non abbiamo neanche vissuto. I nostri giovani, i nostri figli devono sentirsi pienamente amati e pienamente accettati da quello che sono. E nelle prove, nelle difficoltà e nelle tentazioni loro hanno bisogno di sapere che qualunque cosa succederà, questo non cambierà mai la loro identità di figlio. Mai. Con i tuoi meriti. non siamo i nostri peccati. Noi siamo quello che Dio ha fatto per noi. Noi non siamo quello che gli altri dicono. Noi siamo quello che Dio dice. Noi non siamo quello che gli altri pensano. Noi non siamo quello che noi pensiamo. Noi siamo quello che Dio pensa. E i pensieri di Dio sono molto più alti dei nostri. Io conosco i pensieri che ho per voi, dice Dio. Pensieri di pace e non di male.
Perché lui non è fedele alla tua fedeltà, lui è fedele a te.
se tu fossi l'unico figlio che tu avessi.
Dalla quantità di persone che ha
possibile che ci sia questo legame.
Thank you.
colpa, lui ha vinto sulle mie debolezze, lui ha vinto sul mio peccato, lui ha vinto sulla mia sporcizia, lui ha vinto sopra il mio senso di mancanza, di dignità, lui ha vinto nella mia vita, lui è più forte di me, lui ha vinto, lui ha l'ultima parola nella mia vita, lui ha il diritto. A Dio delle direzioni, non sarà qui a Palermo, nel senso che non sarà fatto in un'altra struttura, in un altro albergo. Il Signore ci ha fatto sentire molto chiaramente che quest'anno dobbiamo fare un ritiro di 3 giorni immerso nella sua presenza e nell'intimità con Dio. Quest'anno è stato un anno incredibile sotto tanti punti di vista e una delle cose di cui abbiamo bisogno non è un altro evento, onestamente. Dio sa quanto mi dispiace dire questo, perché ogni anno per noi è un evento, veramente. Però quest'anno sentiamo molto forte nel cuore che dobbiamo appartarci con Dio, ascoltare la sua voce, spendere tempo nell'intimità, perché quello che ci sta davanti è talmente immenso ed è talmente grande che se non riusciamo a sentire la sua voce ad ascoltare faremo stupidaggini una dietro un'altra. Siccome quello che ci sta davanti è troppo importante ed è troppo grande, allora abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce. Saremo a Roccella Ionica dal 30 ottobre all'1 novembre. Chiunque vuole venire ce lo faccia sapere, ci sono ancora dei posti disponibili. Non è un posto dove ci stanno tante persone, arriveremo massimo a 110, però è un posto incredibile dove ogni volta, ogni anno Dio fa cose strepitose. Durante i campeggi, durante i raduni, andiamo lì per il Capodanno, per la Pasqua, per l'estate. E quest'anno abbiamo sentito nel nostro cuore di stare là per questi 3 giorni immersi nella presenza di Dio, nell'ascolto. Registreremo tutto, pure gli starnuti, perché sarà qualcosa di incredibile. Io so che uscirà fuori qualcosa di meraviglioso, ma al di là del prodotto chiaramente che uscirà, quindi no, qualcosa che poi, come voi sapete, diamo gratis a tutti, le nostre vite devono cambiare. Io ho bisogno di ascoltare la voce di Dio oggi più che mai. Ho bisogno di stare con Lui, di spendere tempo nella sua presenza, di cercare la sua guida per tante cose che stanno per accadere di meraviglioso nella nostra vita in questa nazione. Quindi quanti desiderano venire siete i benvenuti. Ci sono dei costi chiaramente che riguardano la struttura, non sono nostri, sono dei costi che dormiremo e mangeremo là, e siamo ogni volta trattati veramente da re in maniera straordinaria. E che dire, alla prossima, ok? La prossima settimana molto probabilmente ci vedremo molto probabilmente di mercoledì, se per voi va bene, ok? Mercoledì prossimo saremo qui, faremo una riunione. Avremo una riunione molto particolare, molto speciale, tratteremo degli argomenti molto tosti, ok? E ci faranno un gran bene per il nostro rapporto con Dio. Dio ci benedica. Mercoledì alle ore 9, sempre alle ore 21 qui, ok? Per quanti desiderano esserci. Dio ci benedica e buona serata a tutti, buon rientro a casa.